Parliamo un pochino, non so se affrontiamo il tema, ma ecco, oggi abbiamo più che mai tecniche di comunicazione stravolgenti, perfette. Abbiamo delle possibilità inimmaginabili, almeno fino a qualche anno fa, di comunicare in tempo reale. Io posso in 2 secondi sapere esattamente che cosa sta succedendo in un'altra parte del mondo. Devo avvicinarmi al tecnico della sala, fratello Andrea. Ecco, posso veramente sapere tutto quello che succede. E non sto parlando di situazioni esasperate oppure di ragazzi che navigano, sto parlando anche degli adulti normalissimi. Quante persone mi hanno detto che stanno seguendo i lavori alla grotta di Lourdes e sanno quanti operai entrano, quanti escono, e dico anche delle persone anziane, sanno tutto di quello che sta succedendo attraverso i nostri mezzi di comunicazione. Poi l'assurdo è che per sapere se piove la mattina accendiamo internet al posto di mettere il naso fuori. Ci sono delle persone che fanno così, eh? Non è una. Per sapere che tempo fa, al posto di guardare fuori dalla finestra, usiamo i mezzi di informazione a nostra disposizione. E abbiamo una valanga di informazioni in continuo cambiamento. L'ultima notizia sostituisce la penultima. In continuazione, non so, forse voi siete abituati, ma a me è venuta proprio un'angoscia esistenziale in 10 minuti davanti al maxi schermo di Sky 24 nella sala d'attesa delle prenotazioni dell'Humanitas. Ecco, stare lì con questo schermo in cui arrivano in continuazione nuove notizie, 10 minuti sono bastati per stare male. Ecco, o quando accendi con un po' di coraggio la tua finestra, il tuo profilo di Facebook, ecco che una valanga di messaggi, di richieste di amicizia, con il terrore di rispondere perché non sai da dove cominciare. Per riprendere un'amicizia magari interrotta da anni e riscoperta attraverso questo strumento. Poi però dai una piccola occhiata approfondita allo schermo e ti rendi conto che la maggior parte della gente pubblica notizie, ma quasi nessuno le legge. Tutti, è una finestra, non c'è tempo per rispondere, perché nel momento che tu pensi, incominci a pensare a quale risposta potresti dare, ti arriva la notizia successiva e sei già fuori corso. Così non riesci a dialogare. E poi cercavo il bottone non mi piace o disapprovo e scopro che non esiste, c'è solo mi piace. Allora puoi scrivere un piccolo commento. Ma la successione dei messaggi successivi è talmente rapida che non riesci più neanche a trovare ciò che volevi commentare, perché la pagina è già cambiata. Dominique Marie mi ha dato un simpatico dialogo di due vecchietti che parlano di Facebook. Uno cerca di spiegare all'altro che cos'è e dice: ti ricordi una volta quando facevamo una festa al circolo? Eravamo 300 amici, si mangiava, si beveva, si cantava, si danzava, ci conoscevamo tutti. Beh, Facebook è la stessa cosa, hai 300 amici, l'unica differenza è che non si canta, non si balla, non si mangia e non si danza e questi amici non li avevo mai visti prima, però è lo stesso. Penso che sia una storia francese, no? ecco, con gli strumenti potentissimi di comunicazione, che cosa succede? Che ci ritroviamo sempre più soli. È il grande fallimento della relazione umana moderna. In un convegno recente nel sud Italia su adolescente Facebook si parla ormai di dipendenza, tale e quale lo stesso linguaggio è quello di come si parlava delle droghe negli anni 70. E apparentemente una dipendenza da questi strumenti più innocua rispetto alle droghe cosiddette leggere, ma che porta a danni, che fatichiamo a credere, irreparabili nella costruzione così delicata della persona di un individuo nella sua adolescenza. Così ci chiediamo perché tanti disturbi nell'età adolescenziale, perché questi fenomeni di bullismo, anoressia, violenze gratuite, perché? E questa malattia, questa dipendenza che noi adulti veramente facciamo fatica a credere che esistano, che esiste. Non piovono le cose dal cielo per caso, sono proprio il frutto di relazioni solo virtuali e non mediate, non fecondate dalla realtà. I danni non sono cerebrali, ma sono più profondi, riguardano tutta la sfera dell'affettività, che sarà irrimediabilmente compromessa nell'età adulta. Questo è il rischio che stiamo correndo o che ci siamo già dentro. L'ambiente virtuale è costituito da un'immensa vetrina dove io guardo solo e la velocità, con la velocità dei messaggi che si alternano, non ho mai tempo di interagire e rispondere veramente. Non ho il tempo di dire questo non mi piace, questo lo scelgo, questo non lo voglio. E questo dramma non è solo degli adolescenti. Anche se essendo la fascia più debole della società sono quelli più esposti, più in pericolo. Ecco, finisco la mia riflessione su Facebook, che era solo di apertura. Ci manca sempre il tempo, quel tempo, quella gratuità, quel gratis che ci permetterebbe di entrare nel mistero delle cose. Non c'è più tempo. Mi ricordo due fidanzati in vacanza che, seduti a guardare il tramonto, raccontano la loro meraviglia con un messaggino dicendo: non avevamo ancora osato di tacere insieme. Due fidanzati. Ecco, racconto l'esperienza personale di quando sono stato in ospedale e ho passato un bel po' di tempo in praticamente rianimazione. Le visite erano pochissime e soprattutto chi veniva a trovarmi era raccomandato di fare silenzio, di guardarmi e basta. Mai mi ero sentito così amato da chi mi veniva a trovare e mi guardava in silenzio. Io non potevo rispondere, ma sentivo tutta la passione che c'era delle persone che venivano a trovarmi. O semplicemente, soprattutto i miei genitori, con cui non ho mai passato, forse in tutta la mia vita, un momento così intenso. Quando hai il papà e la mamma che restano delle ore accanto a te mentre tu non puoi assolutamente muovere un dito. Mai mi ero sentito così amato dai miei genitori e dai miei amici. Ecco, dei gesti semplici. Un fratello che la sera, nella sala del capitolo, si viene a sedere vicino a te, anche senza dirti niente, è un segno forte, indipendentemente da quello che dirà o farà il fratello. Il sedersi accanto, il condividere la sedia vicino, non è poco, soprattutto quando, ecco, siamo immersi dal virtuale, dal tempo che scorre inesorabilmente, e abbiamo bisogno di ritrovare, ecco, qualcosa, dei gesti di fraternità, delle cose semplici, anche solo sedersi vicino a qualcuno, senza dir nulla. Altre cose invece che distruggono questo spazio di fraternità è quando noi cerchiamo di ritagliarci il nostro spazio, le nostre intimità, il nostro piacere, le mie esigenze. Sono come dei tarli silenziosi che piano piano distruggono, senza che ce ne accorgiamo, le relazioni. Tutte le volte che dico la parola mio. Ecco, in questi luoghi, arrivo al dunque, possiamo riconoscere le periferie relazionali. Questa parola difficile coniata dal parroco, solo stasera sono riuscito a impararla. I miei confratelli ridevano sempre perché dicevo altro. Le periferie relazionali. Uno spazio dove si entra sempre e solo in silenzio, in punta dei piedi, perché è uno spazio estremamente delicato, uno spazio dove le relazioni sono diventate impossibili, dove c'è la solitudine vera. Ecco, in quel momento, in quel posto particolare, nella periferia relazionale, c'è la possibilità di entrare in silenzio, senza chiedere nulla, senza esigere nulla da colui che è seduto di fianco a te, che è vicino a te. Solo nella solitudine vera si può arrivare al bordo di queste periferie relazionali. Lo spazio dove trovo il tempo per stare e dimorare senza la necessità terribile di fare sempre qualche cosa. Questo è ancora un altro tarlo, sempre fare. Allora, le periferie relazionali sono proprio il luogo dove si possono ricostruire nuove relazioni. Sono il bordo esterno, estremo, là dove finisce la mia possibilità di dire qualche cosa, ecco, ma è dove incomincia la possibilità per qualcuno di dire qualche cosa sulla mia vita. Mentre se siamo all'interno, ecco, siamo nel caos, siamo nel mondo che corre. Devo andare sull'esterno. Un luogo privilegiato dove si possono ricostruire delle relazioni. Penso al nostro padre Sant'Agostino che dopo un travagliato cammino di relazioni povere, fittizie, disordinate, scopre che il suo cuore è inquieto finché non trova riposo nel Signore. Finché non mi trova riposo in te, Signore, il nostro cuore è inquieto. Riposo, non frenesia. Riposo, non sessualità. Riposo, non concupiscenza. Riposo, l'ozium, lo chiama Sant'Agostino. Allora, il nostro cuore è fatto non per correre, ma per riposare. Il nostro cuore è fatto per amare ed essere amato, la condizione fondamentale per ogni felicità. Domenico Marini mi ha invitato a rileggere il secondo capitolo della Genesi. Ecco, possiamo leggerlo, tanto un pezzettino è corto. Poi il Signore piantò un giardino in Eden e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza e del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino. E poi va avanti, parla di quattro fiumi. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo custodisse e lo coltivasse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose i nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli animali selvatici. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Adamo e Dio passeggiano insieme nel giardino per dare i nomi, per organizzarsi. Dio cerca di accontentare in tutto Adamo. Si informa, gli chiede, hai bisogno di qualcosa? Gli dà anche delle responsabilità. Ma si accorge che all'uomo non basta l'amore di Dio. Sente la mancanza di qualcuno simile a lui. Qualcuno con il quale sedersi e vedere il paesaggio al tramonto insieme. Qualcuno con cui tacere insieme. Ecco, il sonno di Adamo, che è già l'annuncio di una morte, per trovare una relazione nuova al risveglio. Le parole della Genesi sono sottili. Adamo scopre di avere Eva, che era già dentro di lei, carne della sua carne. Ecco la relazione possibile, carne della mia carne, che nasce dal sonno di Adamo, dal sonno dell'umanità, dalla capacità di addormentarsi nel silenzio della morte per rinascere proprio in una nuova relazione che riempie autenticamente l'uomo. L'autentica relazione con l'altro viene dal tacere e non dal parlare, dal sonno e non dall'attività. Ecco, penso che molti conoscono la storia del Piccolo Principe, qualche vicenda così. Ecco, il tempo che ha passato il Piccolo Principe a guardare la rosa. E il parlare non è mai il massimo della relazione. Non siamo arrivati ancora nella periferia massima. Il tacere insieme è il massimo della relazione, è il dono più alto, perché si fermano le parole e tutto è fondato sulla gratuità degli sguardi e dei silenzi. Penso quanto sia fondamentale sedersi senza disturbare accanto alla nonna che guarda la televisione. Sedersi di fianco al figlio che fa i compiti senza dirgli nulla. Avere il coraggio di mettere via l'orologio o di spegnere il telefonino perché sono con qualcuno e non voglio essere disturbato mentre sono di fianco a lui. Ancora una storiella del santo curato d'Ars, emblematica, quella di il santo curato d'Ars rientra in chiesa e si accorge che praticamente ogni sera c'è un uomo seduto in fondo alla chiesa. E a un certo punto è talmente così in silenzio che il santo curato d'Ars chiede che cosa sta facendo, lo interpella. E gli risponde niente, io guardo Gesù e Gesù guarda me. Ecco la profondità della relazione, niente, il niente. E noi invece riempiamo le nostre giornate di cose. Ancora una storia che mi ha passato Dominique Marie, la storia dei padri del deserto. Deve arrivare il vescovo a visitare questo gruppo di anacoreti e tutti si aspettavano che l'anziano della comunità, un po' il capo di questi anacoreti, pronunciasse al suo arrivo delle parole di benvenuto davanti al vescovo. Ma l'abate di questa comunità resta in silenzio a lungo davanti al vescovo. Tutti li invitano a dire qualche cosa, una parola di edificazione. E l'anziano padre della comunità risponde: se non è edificato dal mio rispettoso silenzio, temo che non possa esserlo dalle mie parole. Allora l'incontro autentico che noi possiamo realizzare nella nostra vita quotidiana è prima di tutto avere il coraggio di prendere del tempo per stare alla presenza dell'altro. Vale per la preghiera in un monastero, ma vale per le relazioni di ogni comunità, di ogni famiglia. Vale per ogni relazione e credo che debba valere anche per Facebook o altri strumenti di comunicazione. Quasi sarebbe bello che tutti ci impegnassimo a non rispondere subito, lasciare magari passare tanti messaggi, ma rispondere bene a uno un paio di giorni dopo. Allora guardare gli altri con uno sguardo profondo di rispetto, di stima, di benevolenza, di amore. E questo possiamo fare questo anche per le persone, soprattutto per le persone che non hanno niente da dire. Qui siamo proprio alle periferie relazionali. Stare in silenzio con chi non ha niente da dire. L'altro giorno sono andato al Duomo di Milano, mi sento subito in imbarazzo perché vestito così di bianco, c'è subito qualcuno che vuole attaccare il bottone. E così sono stato quasi un'oretta con un barbone, seduto tutte e due davanti al Duomo di Milano con la gente che passava, e mi ha raccontato tutta la sua vita. E io non ho detto niente, però penso che era contento che qualcuno l'avesse ascoltato, con la folla di persone, di turisti che gli passano davanti, quasi calpestandolo. Essere capaci di relazioni. Dio, ho perso un foglio. Ecco, penso a una mamma che guarda il suo bambino, e quando si vede una mamma che si gongola il suo bambino, lo tiene in braccio, e Dio ci guarda così. La relazione che Dio vuole intraprendere con noi è sempre di questo tipo. Non è fatta, salvo in casi eccezionali, quando chiama Mosè, Abramo, ma per la maggior parte della gente comune è fatta di sguardi e di silenzio. Dio ci guarda come una mamma guarda il suo bambino, ma ci dice il Salmo che ci guarda ancora di più. Anche se succedesse che una mamma non guarda più il suo bambino, io non smetterò di guardarti. Certo, gli sguardi si devono incontrare, e per questo ci vuole il tempo, la pazienza, quello di far uscire la rosa del piccolo principe, oppure per addomesticare la volpe. Il fallimento delle relazioni della nostra epoca viene proprio da questo tremenda accelerazione del tempo. Forse è proprio un compito dei cristiani schiacciare il freno, prendere il tempo, soprattutto che noi cristiani abbiamo un tesoro prezioso che siamo fatti per l'eternità, mica per i prossimi 5 minuti. Il nostro obiettivo è quello di entrare, la nostra vita terrena non è nient'altro che il momento cruciale per poterci preparare alla vita vera, che è quella eterna. Questa è vita o virtuale, quella che stiamo vivendo adesso. Quella seria è quella che vivremo nell'aldilà, e noi ci affanniamo tanto per oggi. Allora il fallimento delle nostre relazioni nella nostra epoca è proprio per questo correre, l'accelerazione del tempo. Tutto deve essere fatto in fretta, è il tempo di un click del mouse. Le immagini, le informazioni scorrono velocissime e non c'è tempo né per guardare, né per contemplare, né per osservare e neanche per amare. Non abbiamo più il tempo di amare. Chi di noi avrebbe la pazienza di sedersi e contemplare un filo d'erba che sta crescendo? Domenico Marici raccontava di una suora giapponese, no?
Coreana.
Ecco, che si sedeva e guardava i fiori crescere. Si vede proprio che un altro mondo, un'altra cultura, da noi sarebbe impossibile vedere fermarsi a guardare un fiore che cresce. Allora le relazioni diventano profonde quando gli si dà il tempo di crescere. Quelle virtuali sono immediate, un tempo di un click e tu diventi amico di... Terribile, così in fretta si fa diventare, a essere degli amici. E poi anche nelle relazioni, due giovani vanno a letto insieme dopo qualche giorno o semplicemente dopo qualche ora passate insieme. Dov'è il tempo per addomesticarci, per contemplarci, per scoprirci? Si incomincia subito la relazione senza che questa sia cresciuta. Come può stare una vita intera sopra un tenero ramoscello che non si è ancora fortificato? Ci vuole un ramo robusto per costruire la propria vita. Mi ha impressionato, ma lo lascio raccontare a te, la tua esperienza in prigione. Sì, è stato in prigione, l'hanno messo agli arresti domiciliari.
10 anni in prigione.
Vuoi parlare di qua?
No, sì, vedo ciò qui, fai l'allusione. Sì, raccontavo alle Costanzo che ho imparato in prigione parlando con i detenuti che per avere una conversazione, un incontro, una relazione profonda nella quale la verità alla fine può sorgere, bisogna accettare di passare un tempo. A volte penso a una ragazza, non ti ho parlato di lui, ma pensavo a Patrizio si chiama, lui l'ho frequentato per 15 anni e lo vedevo quasi ogni settimana, quasi due volte, tre volte al mese, per una mezz'oretta, un'oretta in cella,
nella cella
per 15 anni e siamo diventati amici veramente. Parlavamo di tutto, eccetto di una cosa della quale lui aveva bisogno di parlare, ne aveva veramente bisogno. Però no, era una cosa terribile della sua storia e non doveva parlarne. E questa conversazione bisogna aspettarla, non bisogna provocarla o cercarla, bisogna aspettare che il tempo sia giusto, propizio, maturo. E un giorno, l'ultimo anno del mio servizio in carcere, un pomeriggio mi ha detto: penso che dobbiamo parlare. Parlavamo tutti, ogni settimana da 15 anni. Penso che dobbiamo parlare. Io dico sì, Patrizio, dobbiamo parlare. E ha parlato. È stato bellissimo, è stato. Però questa verità non si poteva chiederla così, perché sei in carcere, buongiorno. No, questo no. Il tempo della reazione, per me questo è proprio il tempo per arrivare, siamo tutti in fretta di ottenere qualcosa dell'altro, di sapere qualcosa dell'altro o di per poter entrare, però bisogna accettare questo tempo. E ne riceviamo il frutto,
diciamo.
Sì, parlo, sì. Però fa niente, dice, va bene. No, questo mi fermo qui. Scusate per la lingua.
Ecco. Proviamo un po', dico quasi a concludere, ma con ritornando alla Bibbia. una parabola, quella che noi chiamiamo di solito del padre misericordioso o del figlio il prodigo, ma la parabola incomincia con questo titolo: un uomo aveva due figli e questo padre è quello che ha bisogno di relazioni che non esistono con nessuno dei due figli. Con due figli, uno che è insoddisfatto alla ricerca di qualche cosa va via da casa chiedendo la sua parte di eredità, quello che gli spetta, chiedendo la vita, e l'altro che alla fine della parabola, insoddisfatto, non vuole entrare in casa. Il quadro della relazione familiare è veramente disastroso. Da un bel quadro iniziale, un uomo aveva due figli, che bello, e poi man mano che si svelano i dettagli, la relazione in quella famiglia è un disastro. Una relazione che manca totalmente. Il papà non parla con il figlio più grande. Il figlio faceva il suo dovere, non faceva disperare come l'altro, ma non parlava con il papà. E forse non se ne sono mai accorti. Non avevano mai fatto festa insieme. Tremendo. Si può passare una vita in casa e accorgersi che non ho mai fatto festa con i miei familiari. Il papà non parla nemmeno con il figlio più piccolo. Se ne vuole andare, dammi la mia parte di eredità, io non ho nulla a vedere con te. Ecco, il quadro di questa relazione è degno delle migliori famiglie, magari è proprio la mia. Ecco, anche qui però bisogna passare dall'esperienza della morte, dell'assenza dei due figli, prima uno che se ne va e poi l'altro che non vuole rientrare in casa. Ecco, questa assenza, questo luogo delle periferie esistenziali, ecco, diventa, apre gli occhi del padre, che esce due volte a cercare entrambi i figli. Uno gli va incontro e l'altro lo va a cercare fuori per invitarlo a rientrare in casa. Bisogna essere capaci in tutte le vicende evangeliche, in tutta la Bibbia, bisogna avere il coraggio di morire e uscire. Due elementi indispensabili per ristabilire, o ancora di più, per far nascere delle relazioni che forse non sono mai esistite. Se non muoio, non posso costruire relazioni. Il morire per noi cristiani, è prendere del tempo, è il non fare qualche cosa mentre stai aspettando, ma donare il tuo tempo perso come regalo più prezioso per il fratello. Il regalo più prezioso che posso fare a qualcuno che scopro nella sua assenza, nei suoi disastri, nella sua lontananza, scopro che io amo e desidero il bene per lui. Ecco, allora, per costruire una relazione che sia buona ci vuole un tempo che deve essere fatto anche da cadute come quelle della Via Crucis, di disaccordi, di incomprensioni, di porte sbattute, di pianto. Quanto è importante saper piangere per una relazione difficile. Quando si piange è perché si piange sempre perché si ama. Se non ci sono lacrime, probabilmente non c'è neanche l'amore. Se non c'è la sofferenza, se non c'è la croce, beh, l'amore non esiste. Chi non ama non soffre mai, è sempre beato. Ma chi ama, chi si mette in gioco, beh, ha tutto da soffrire davanti a sé. E quando cado, quando ci sono disaccordi, quando ci sono incomprensioni, quando ci sono porte sbattute, quando ci sono mancanze, ecco che sono chiamato a scoprire l'altro nella sua assenza, scoprire l'altro nel suo essere senza parole. E quando ritorna il figlio, il prodigo, quando ritorna il fratello più grande, speriamo, il padre non esige niente, non bisogna dire niente, non giustificarti, presto, vai a metterti il vestito della festa, non c'è bisogno che tu racconti di nuovo il tuo peccato. Allora, le parole in questo caso rovinerebbero tutto. Il silenzio, i silenzi, ci lasciano sempre questo misterioso dono della libertà di amare. Lascia anche all'altro la libertà di amarmi. Ho concluso con questa frase. Anche se fosse Dio che passeggia nel giardino. Ah, io non ho dimenticato la pagina. Ritorno, per chiudere, praticamente, ritorno agli adolescenti con i quali abbiamo iniziato questo momento insieme. In questo convegno ci si chiedeva come evitare l'appiattimento dei cervelli, la dipendenza dal virtuale, l'incapacità di vedere che accanto al bottone virtuale mi piace di Facebook c'è anche un bottone reale fuori dal tuo telefonino, fuori dal tuo computer. Questo bottone reale è la tua famiglia, il luogo dove abiti. Allora, la risposta davanti a questo grosso dramma della dipendenza del virtuale, di questa malattia che ci rendiamo poco conto che esiste, è che la tua famiglia esista. Che la tua famiglia ci sia, che questo bottone sia ben visibile, non solo quello del mi piace, ma anche quello del dialogo, un bottone reale. E questa è l'unica risposta possibile. La palla del gioco deve passare dall'adolescente a noi adulti, che dobbiamo morire un po' davanti ai nostri bisogni di realizzarci, di fare, di costruire. Dobbiamo morire come Adamo nel giardino per far nascere Eva, la sposa, la mamma, il papà, il fratello, i nonni. Se il bottone come Facebook non esiste, non è reale, visibile, a disposizione per essere schiacciato, noi non potremo uscire da questa malattia. Bisogna che questo bottone lo mettiamo noi, prendendo il tempo. È l'unica strada che possono percorrere i nostri adolescenti. E deve essere anche un impegno, forse nostro, di conversione.